storie mondiali.
Sono Stefano Ferrando e per Fabrizio Gabrielli ho subito una domanda. Ma in che anno siamo?
Caro Stefano, dipende. Siamo nel 1934, ma siamo anche nel 1352 per gli arabi, nel 5694 per gli ebrei e per i Maya nel 14° giorno di Mach del ciclo Ab.
Io sono uno che fa confusione. Rimaniamo sul 1934 e va bene.
Dai, rimaniamo nel 34. Sai che succede nel 34?
Cosa?
Succede che la prigione di Alcatraz a San Francisco diventa operativa e che Hitler, che è cancelliere già da un anno, sta preparando le leggi in difesa della razza ariana. Gli ebrei, che c'entra, sono già boicottati, i dissidenti sono già perseguiti, i libri sono già bruciati, ma per il pieno potere manca che muoia il presidente Hindenburg e Hitler conta i giorni che lo separano da diventare Führer. Da imbianchino che era. Pensa, quanto ci si reinventa nella vita?
Ci si reinventa, anche Johnny Weissmuller si reinventa. Pentamedagliato olimpico, il primo a scendere sotto il minuto nei 100 metri. Interpreta Tarzan al cinema e con una scena di nudo durante una nuotata subacquea va per la prima volta contro le linee guide morali del cinema americano codificate dal cosiddetto codice Hays. Cos'è però la moralità? I due celebri fuorilegge, Bonnie e Clyde, vengono uccisi dalla polizia in un'imboscata il 23 maggio. 4 giorni dopo, in Italia, Benito Mussolini inaugura la seconda edizione dei campionati di calcio. I manifesti del mondiale mostrano un Ercole che con la palla fra i piedi fa il saluto fascista.
Sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino, domani sarà. Oggi ti sono vicino perché sospirare non è penso. Sei tu per me, qui sul tuo cuore non soffro più, parlami d'amore, Mario.
Quello di usare lo sport come grimaldello attraverso il quale inseguire una legittimazione è un'abitudine ben radicata nelle dittature. Il fascismo, in questo, va detto, ha fatto scuola. Quando al 21° congresso della FIFA di Stoccolma nel 32 era in ballo l'assegnazione della seconda edizione del Mondiale, Mussolini era stato piuttosto chiaro con i mamma santissima dello sport italico, in questo caso il generale Vaccaro. Questa coppa deve ospitarla l'Italia. E non era una richiesta, era un ordine. Quindi, coadiuvato da Giovanni Mauro e Ottorino Barrassi, ricordatevelo questo nome di Ottorino Barrassi, Vaccaro il Mondiale lo ottiene pure, ma più che per un capolavoro diplomatico oppure un'attestazione di forza del fascismo, direi più per un criterio logistico. In fondo serviva una sede capace di garantire 8 stadi in cui potessero svolgersi gli ottavi appunto in contemporanea, e 8 stadi in quegli anni ce li hanno soltanto due paesi, l'Italia e l'Inghilterra, che però chiaramente ai mondiali continua a non partecipare. L'Italia dalla sua ha una delle nazionali più forti a partire dalla testa. Gli azzurri li allena Vittorio Pozzo, già CT alle Olimpiadi di Stoccolma nel 1912 e a Parigi nel 24, giornalista e impiegato dell'ufficio propaganda della Pirelli, alpino e salesiano, stacanoista risorgimentale. Sulla panchina ce l'ha voluto il gerarca Arpinati, prima che lo si dorassero. Alpino e salesiano, stacanovista risorgimentale che sulla panchina ha voluto in persona il gerarca Arpinati prima di essere esilurato. Certo, poi mancano quelli davvero forti, tipo i campioni in carica dell'Uruguay. La loro però non è un'assenza di principio, tipo quella della snob Albione, no? Che ragiona, mi si nota più se vado o se non vado, ma di ripicca. L'Uruguay infatti non si presenta in segno di protesta per il boicottaggio in massa delle europee alla prima edizione. In Italia non arriva neanche l'Argentina, vice campione del 30. Al suo posto, dall'altro lato del charco, mandano una rappresentativa di dilettanti che si autodefinisce chacareros, campagnoli.
In compenso però una vera seria candidata c'è. È l'Austria di Hugo Meisle, il Wunderteam che ha la sua stella più brillante in Der Papieren, carta velina Matthias Sindelar, e il suo braccio armato in Bichen, goleador implacabile. L'Italia si sbarazza facilmente degli Stati Uniti, la Svezia elimina l'Argentina, la Svizzera batte l'Olanda con una doppietta dell'aitante Paul de Querolz, la Spagna elimina il Brasile, o meglio una selezione di calciatori tutti bianchi che vengono da Rio. I pali spagnoli sono la ragnatela su cui si muove il divino Riccardo Zamora, che ferma l'Italia sull'1-1 in quella che passerà alla storia come la battaglia di Firenze, un vero gioco al massacro al termine del quale sul campo si contano i feriti. Parità significa replay all'indomani. Ovviamente le squadre scendono in campo a ranghi ridotti. La Spagna deve fare a meno di 7 titolari, incluso Zamora, che ha rimediato una costola incrinata, o forse si è sbilanciato Mussolini per tenerlo fuori dai giochi?
Chi può dirlo?
Arbitra lo svizzero Mercer. Annulla 2 gol alla Spagna. In generale sembra dirigere con un occhio solo, eppure mezzo chiuso, e alla fine la decide Meazza. Alle porte dell'ultimo miglio, il tabellone vede la Cecoslovacchia opposta alla Germania e l'Italia al Wunderteam. Il brodo cosmico preferito da Pozzo, che può rinfocolare revanchismi da caporetto e stuzzicare l'orgoglio italico. Anche se a togliere le castagne dal fuoco ci penserà una declinazione dell'Homo Italicus del tutto nuova.
Nel 1926 a Viareggio è stato approvato un documento stilato dalla federazione che segnerà il destino del calcio italiano e che passerà alla storia come Carta di Viareggio. Che definisce? In buona sostanza, limita in maniera netta l'ingresso di calciatori stranieri nel calcio italiano, però paradossalmente finisce per spalancare le porte a tutta quella pletora di figli di immigrati cresciuti altrove che portano nelle vene sangue italiano. E quell'altrove, in quegli anni, è soprattutto il Rio della Plata, dove argentini e uruguaiani hanno partorito un'interpretazione del gioco del calcio tutta loro, molto fantasiosa, che chiamano la nuestra e che gli italiani vorrebbero fare anche un po' loro. Ed è sull'onda degli effetti della Carta di Viareggio che sono arrivati in Italia calciatori per esempio come Raimundo Orsi, che scende dal piroscafo coi capelli imbrillantinati come un frequentatore di Milongas, Enrique Guaita, che i tifosi della Roma ribattezzano subito il Corsaro Nero, l'elegante Renato Cesarini, tanto fantasioso quanto indisciplinato, tutta gente arrivata in Italia per giocare nei club, ma a questo punto, dal momento che sono italo-argentini, perché non li includiamo anche in nazionale? D'altronde Pozzo sul tema aveva una visione chiara, diceva: se possono morire per l'Italia, possono anche giocare per l'Italia. Gli oriundi sono talentuosi, certo qualcuno è inaffidabile tipo Cesarini, tanto che Pozzo al mondiale, pur di togliersi delle beghe, neanche ce lo porta. Ma su altri puoi edificarci una cattedrale maestosa. E la pietra angolare di quella maestosità solida, per Pozzo, ha il petto ampio e la fronte alta di Luis Felipe Monti.
Monti, sì, è il primo ad aver disputato 2 mondiali con 2 maglie diverse. Ve lo ricordate, in campo con l'Argentina nella finale di 4 anni prima? No? Quella in cui all'inizio del secondo tempo sembrava cambiato, come se gli fosse successo qualcosa di terrificante? Era stato Monti a mettere fuori uso Zamora, ed ora, davanti, c'era l'Austria. Per tutta la semifinale Monti commette falli sistematici, entrate al limite della legalità, fin quando non costringe Sindelar ad abbandonare il campo per infortunio. Gli avrebbe cambiato la vita, perché all'ospedale di Milano, dove era stato spedito dalla rudezza di Doble Ancio, Sindelar avrebbe conosciuto Camilla Castagnola, che sarebbe diventata la sua compagna e con la quale avrebbe condiviso il proprio destino fino in fondo. Ma dicevamo di Monti. L'Italia è in finale. Monti è in finale. La seconda consecutiva. In tribuna c'è Mussolini. Si gioca a Roma e di fronte c'è la Cecoslovacchia, che giusto il giorno prima ha firmato con l'Unione Sovietica un accordo per difendere reciprocamente i propri confini. Una novità che fa piuttosto storcere il naso al Duce. Arbitro della partita è lo svedese Hägglind, lo stesso che ha permesso la mattanza di Sindelar contro l'Austria e che qualcuno giura di aver visto entrare, ricevuto con tutti gli onori, a Palazzo Venezia. Quando la Cecoslovacchia passa in vantaggio, a 20 minuti dalla fine, l'Olimpico sembra fatto di ghiaccio. I rumori si annullano, come in una vasca di deprivazione sensoriale, e ancora più sordo risuona il toc del palo colpito da Svoboda.
Ma poi sale in cattedra l'estro di quegli italiani cresciuti nel paese in cui il fulbo è identità e rivendicazione. Monti a centrocampo la passa a Guaita, che affonda e crossa per Mumu Orsi, che controlla, finta, rientra, scaglia un tira a giro, tac, e pareggia. Un gol così bello e così importante che i fotografi si dimenticano di immortalare e che il giorno dopo, in un Olimpico che sembra una milonga vuota, a Mumu toccherà pure reinscenare a favore di obiettivo. A questo punto la strada è tutta in discesa. Il pubblico ormai si è spinto fino a bordo campo. Lo stadio è solo un catino in attesa di esplodere. Pozzo interscambia Guaita con Schiavio. Il Corsaro Nero centravanti, il bolognese all'ala, ed è proprio lì che riceve palla e in diagonale trafigge il portiere cieco. L'Italia è campione del mondo, per la prima volta. Ma forse il riassunto più cristallino di quel mondiale è nelle parole di Monti, che più in là negli anni avrebbe detto: «Nel 1930 in Uruguay mi avrebbero ucciso se non avessi perso. In Italia, nel 34, se non avessi vinto».
Somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold.
Of my